Bene, questo messaggio ha il seguente titolo: Pregare per i potenti. La domanda a cui vorrei dare una risposta oggi è perché bisogna pregare per i potenti, perché è importante pregare per i potenti, perché è importante pregare con la dovuta convinzione e con un certo fervore per i potenti. Innanzitutto dobbiamo dire che non ci interessa chi sono i potenti in questo momento, i loro nomi, i loro cognomi, gli stati che governano non ci interessano. Noi siamo qui per fare innanzitutto una valutazione della situazione mondiale. Sappiamo che ci stiamo avvicinando al tempo della fine. E io ho voluto fare questo messaggio anche in virtù del fatto che non siamo sicuramente in una situazione di pace nel nostro mondo. E per questo ho voluto fare una piccola ricerca in internet. Peraltro mi è risultato molto, molto semplice andare a cercare e trovare quali sono i conflitti che tuttora sono in atto. Ho trovato questo sito, ma ce ne sono tanti, che guarda caso si chiama guerranelmondo.it, e ho fatto questa piccola ricerca e mi sono reso conto che se avessi stampato tutto l'articolo sarebbero uscite 44 pagine di scritto abbastanza fitto, peraltro direi anche abbastanza sconvolgente. Quindi mi sono limitato a prendere degli estratti e a farne un breve riassunto. E sono rimasto anche allibito, vi devo dire la verità, perché se guardiamo la situazione mondiale, il totale degli stati coinvolti nelle guerre sono ben 67 e il totale delle milizie, dei guerriglieri e dei gruppi terroristici che sono coinvolti sono 783. E francamente ho visto che ovviamente non stiamo parlando solo di guerre di uno stato contro un altro stato, perché ci sono anche molte guerre civili che sono in atto e molte di esse durano addirittura decenni. Ve ne cito qualcuna, per esempio in Africa ci sono in guerra tra di loro o al loro interno hanno delle guerre civili addirittura 29 stati. E i punti più caldi sono l'Egitto, la Libia, il Mali, il Mozambico, la Nigeria, la Repubblica Centrafricana, il Congo, la Somalia, il Sudan e il sud del Sudan, addirittura, sono due stati differenti. In Asia ci sono 16 stati in guerra. I punti più caldi sono l'Afghanistan, la Birmania, le Filippine, il Pakistan, la Thailandia. In Europa, quindi non sto parlando dell'Unione Europea, ma sto parlando dell'Europa proprio confini geografici, non di contratto, diciamo, cioè stiamo anche nella zona oltre l'euro. Ci sono 9 stati in guerra in Europa. I punti più caldi sono la Cecenia, il Dagestan, l'Ucraina e il Nagorno, che francamente non sapevo neanche che esistesse uno stato in Europa che si chiamasse Nagorno, e questo tanto per farvi capire come la situazione geopolitica ormai cambia anno dopo anno. Nel Medio Oriente ci sono 7 stati in guerra, i punti più caldi sono l'Iraq, Israele, Siria e lo Yemen. Addirittura nelle Americhe ci sono 6 stati in guerra, i punti più caldi sono addirittura la Colombia e il Messico. Il Messico ha una lotta intestina, per esempio, c'è praticamente proprio un'autentica guerra in cui è stato coinvolto l'esercito, per esempio contro il narcotraffico, è addirittura classificata come guerra, pensate un po' che roba. E quindi ovviamente potremmo dedurre che questa è una situazione, fra virgolette, fuori controllo, perché è veramente una quantità incredibile. 67 stati che sono in guerra. E in Italia che cosa succede? Che cosa accade in nazioni che sono, fra virgolette, più evolute, che sono più stabili, sia da punto di vista di governo che economicamente? In Italia questa cosa potrebbe stupire, ma i dati sono ufficiali. Le spese militari italiane continuano a crescere. Così scopriamo che il Ministero per lo Sviluppo Economico spende 3/4 del suo bilancio in armamenti. E nonostante l'articolo 11 della Costituzione sancisca il ripudio della guerra, le ultime tre legislature hanno visto crescere il costo dei nuovi armamenti dell'88%. È una cosa veramente incredibile. L'Italia, che è un paese in pace, è l'11° paese nel mondo per spese militari, spende di più della Turchia, spende di più di Israele e spende di più dell'Iran. Eppure, nonostante tutto, abbiamo dato questo quadro assolutamente drammatico, assolutamente negativo, che potrebbe indurre qualcuno alla depressione. Ci viene detto, e qui cominciamo con le scritture, quindi passiamo da un quadro abbastanza drammatico a un quadro che ci dà una speranza. Se andiamo in 1 Timoteo, capitolo 2, versetto 1, questa è una delle, è probabilmente la scrittura centrale di questo messaggio. In 1 Timoteo 2.1 noi abbiamo una scrittura che praticamente ci dice che nonostante tutto noi dobbiamo pregare per i potenti. Io esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano supplicazioni, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che sono in autorità, affinché possiamo menare una vita tranquilla e quieta in ogni pietà ed onestà. Questo è molto singolare, soprattutto il versetto 2, perché ci sta dicendo che ci sta esortando a pregare per i re e per tutti quelli che sono in autorità, affinché noi possiamo avere una vita tranquilla e una vita quieta in ogni pietà ed onestà. Su questo magari ci torneremo dopo. Continuando negli altri due versetti, questo è buono ed accettevole nel cospetto di Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Ora, io vi ho apposta citato questi 67 paesi perché vi siete sicuramente resi conto che noi abbiamo un quadro globale in cui sicuramente in molti di questi stati ci sono dei nostri fratelli, ci sono delle nostre sorelle e ci sono delle persone che amano Gesù Cristo, amano Dio Padre e possiedono una fede sincera e una fede forte. Quindi immaginate queste persone che vivono in stati in cui la condizione di cristiano non è sicuramente ben voluta, anzi in molte situazioni è una condizione di pericolo. Immaginatevi voi come possano vivere, l'ubbidire a questa scrittura, pregare per i potenti, pregare per quelli, anche per quelli che mi vogliono schiacciare, pregare anche per quelli che talvolta mi vogliono perseguitare. Questa è una cosa veramente importante sulla quale dovremmo riflettere, perché comunque noi siamo tutti chiamati a pregare per i potenti. gli italiani, gli americani, i tedeschi, i francesi, i russi, quelli che stanno nel Congo, quelli che stanno, che ne so, in Colombia, quelli che stanno in Egitto, in Afghanistan, nelle Filippine. Sono tutti paesi in cui comunque una certa percentuale di cristiani, quelli sinceri, esiste veramente e vive. E quindi che cosa dovremmo fare? Come dovremmo pregare con convinzione per i potenti nonostante tutto questo? È molto difficile. Però è anche vero che ci sono delle altre scritture che spiegano anche un pochettino meglio questo primo Timoteo. Se andiamo per favore in Romani, capitolo 12, aspetto che lo prendete, perché qui c'è un'altra scrittura molto, molto interessante. Perché è ovvio che noi possiamo essere spinti da sentimenti che sicuramente sono negativi, potremmo nutrire dell'odio verso molti governanti, potremmo nutrire dell'astio, potremmo sicuramente non essere fiduciosi, eppure dobbiamo pregare per loro. Romani 12, versetto 14. Benedite quelli che vi perseguitano, benedite e non maledite. Nel 17, non rendete ad alcuno male per male, cercate di fare il bene davanti a tutti gli uomini. Nel versetto 14, quando dice benedite e non maledite, noi sappiamo che una benedizione è anche una preghiera, vuol dire intercedere per qualcuno, vuol dire anche pregare per qualcuno, in questo caso affinché si possa redimere dal male che sta facendo, per esempio. E poi andiamo al versetto 19, che è un'altra cosa importante: non fate le vostre vendette, cari miei, ma lasciate posto all'ira di Dio, perché sta scritto: a me la vendetta, io renderò la retribuzione, dice il Signore. Se dunque il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da bere, perché facendo questo radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non essere vinto dal male, ma vinci il male col bene. Questo passo ha anche ripreso Proverbi 25-21, in cui ci sono due versetti che sono identici. Proverbi 25, versetto 21, versetto 21 e versetto 22: se il tuo nemico ha fame, dagli pane da mangiare, e se ha sete, dagli acqua da bere, perché così accumulerai carboni ardenti sul suo capo e l'Eterno ti ricompenserà. Se analizziamo il versetto 21, in apparenza sembrerebbe una cosa assurda, perché qui ci viene detto: se il tuo nemico ha fame, dagli pane, se ha sete, dagli da bere. Ma in questo mondo noi sappiamo che noi siamo in minoranza, siamo un piccolo gregge, e spesso i perseguitati siamo noi, non siamo noi che perseguitiamo qualcun altro. Quindi com'è possibile che un nostro nemico possa essere in difficoltà? Ebbene, è proprio questo il punto, che lui ci dice: se il tuo nemico fosse in difficoltà, cioè se avesse fame, gli devi dare da mangiare, se ha sete, gli devi dare acqua da bere. Praticamente ci sta dicendo che noi non ci dobbiamo vendicare, non dobbiamo nutrirci un sentimento di vendetta, ma piuttosto un sentimento di giustizia. E infatti qui riprendiamo il fatto che in Romani il versetto 19, ve lo ripeto, dice: non fate le vostre vendette, cari miei, ma lasciate posto all'ira di Dio, perché sta scritto: a me la vendetta, io renderò la retribuzione, dice il Signore. E qui c'è un'altra cosa, un altro aspetto interessante che dovrebbe condurci al sentimento di poter pregare per i potenti con solerzia, perché magari spesso noi, quando siamo nel nostro intimo, magari stiamo pregando e abbiamo delle priorità, preghiamo per la nostra famiglia, per i nostri fratelli, per le nostre sorelle, per i nostri ministri, per la nostra chiesa, per qualche conoscente che magari sta male, come mio suocero per cui voi avete pregato, cose del genere. E poi magari siamo in ginocchio e 10 secondi prima di alzarci magari diciamo: e ti prego Signore, fai qualcosa per i potenti. E la nostra preghiera, e quella parte di preghiera, magari finisce così, finisce un po' fatta di fretta, un po' come se fosse una X su una lista, no? Ecco, ho anche pregato per i potenti, così ho chiuso anche questa cosa che dovevo fare per oggi. In realtà non è così, perché se riprendiamo il Proverbio 25, quando si parla di questi carboni ardenti, che è una cosa molto profonda in realtà, perché lui ci dice: perché così accumulerai carboni ardenti sul suo capo e l'Eterno ti ricompenserà. Innanzitutto dice che accumuleremo carboni ardenti sul suo capo, quindi questi carboni che vanno ad accumularsi non vanno consumati, ma si accumuleranno. Cosa sono questi carboni ardenti? Questi carboni ardenti, a questo hanno dato alcune interpretazioni. Quella che sembra la più accreditata è quella che si rifà a un antico costume egiziano, secondo cui il colpevole di alcuni reati era condannato a portare sul capo un braciere con dentro dei carboni accesi. Questa cosa è stata scoperta diversi decenni fa da questo tedesco, un egittologo, il quale segnalò questa vicenda, secondo cui un ladro che restituiva pubblicamente a questa persona ciò che gli aveva rubato, aveva sulla testa un vassoio di carboni ardenti. Il suo viso diventò ovviamente rosso vivo per l'effetto dei carboni ardenti, e in tal modo egli stava dimostrando la sua vergogna per l'atto malandrino che aveva compiuto. Questa è una cosa molto interessante, perché noi con la preghiera, che sappiamo essere uno strumento potente, la conosciamo molto quando la utilizziamo per i nostri cari. Forse dovremmo capire che è altrettanto potente anche quando la utilizziamo per delle persone che a noi sono totalmente sconosciute, o comunque rimaniamo molto distaccate da queste persone perché hanno dei comportamenti che assolutamente non condividiamo. Stiamo anche parlando di gente che ha sposato il fatto di fare delle guerre anche dall'altra parte del mondo, e quindi insomma non è una cosa tanto leggera. Però il fatto che noi siamo in grado di accumulare questi carboni ardenti sulla testa di queste persone è veramente molto importante, perché con questa capacità possiamo indurre queste persone alla vergogna e al pentimento, insomma, a non vivere bene quello che stanno facendo. Ovviamente questo non vuol dire esprimere un giudizio su queste persone, perché solo Dio legge nel cuore ed è infallibile nel giudizio. Il nostro scopo è di accumulare questi carboni ardenti sul capo di queste persone affinché possano diventare rosse dalla vergogna. Poi sarà Dio stesso che penserà al resto. Oltretutto Dio dice anche che se noi facciamo questo verremo ricompensati. Se voi ci fate caso, ci sono molte persone anche di una certa statura che hanno a che fare con la religione, non voglio dire quale religione, ma sicuramente ci sono tante persone che stanno pregando per la pace nel mondo, no? Che sebbene sia una preghiera tutto sommato condivisibile, non è proprio una preghiera corretta, perché noi dovremmo prima di tutto, cioè se vogliamo la pace del mondo, dobbiamo pregare che il regno arrivi quanto prima. Perché pregare affinché avvenga la pace del mondo è incompleta. La pace del mondo ce l'avremo solo col regno di Dio. Infatti Matteo 6,33 dice: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Quindi il nostro scopo è cercare il regno di Dio e la sua giustizia. Quando Dio farà giustizia, quando verrà e farà giustizia, allora questi famosi carboni ardenti sulla testa di tutte queste persone avranno il loro scopo, avranno il loro significato. Ricordatevi che pregare per i potenti non vuol dire giudicarli. Io non spero di non essere frainteso su questa cosa e su questo aspetto. Noi dobbiamo pregare per accumulare questi carboni ardenti, anche perché ricordiamoci che, cioè, non è che tutti i potenti sono cattivi a prescindere. Io sono convinto che ci sono molte persone che magari arrivano al potere con migliori propositi, però poi si trovano incastrati in un sistema che non ha voluto Dio, ma ha voluto Satana, per il quale non riescono più a uscire. E probabilmente questi carboni ardenti qualcosa faranno già in questa vita, nella testa e nel cuore di queste persone. Pensate, per esempio, ve lo cito al volo, a quel sentimento d'angoscia che ebbe la moglie di Pilato e per quanto riguarda il processo poi che Pilato dovette fare a Gesù Cristo. Pensate un attimo a quel senso d'angoscia che lei ha trasmesso a Pilato, perché glielo dice: stai attento a come giudichi quell'uomo, perché io sono stata turbata nel sogno. Ecco, probabilmente questi carboni ardenti hanno a che fare con l'accrescere questo sentimento di angoscia e di vergogna in queste persone, ed è molto importante. Mi ricordo un politico che disse, un italiano, però non dico il nome, che disse, appena eletto, tanto tempo fa, ho cominciato a leggere Il Principe di Machiavelli. Questo per dire come le persone poi a volte si trasformano, perché non so se voi avete letto questo trattato, però è un trattato di politica formidabile. Peccato che va contro ogni legge di Dio. Comunque vi cito questa cosa tratta dal Principe: emblematico è il modo di trattare gli argomenti delicati, quali le mosse necessarie al principe per organizzare uno stato ed ottenerne uno stabile e duraturo consenso. Per esempio, vi troviamo indicazioni programmatiche quali l'utilità nel soggiogare gli stati abituati a vivere liberi, di modo da averli sotto il proprio diretto controllo. Questa è fantastica, perché ci sta dicendo che i popoli è meglio soggiogarli per averli sotto controllo, piuttosto che lasciarli liberi. Un altro elemento caratteristico del trattato sta nella scelta dell'atteggiamento da tenere nei confronti dei sudditi, culminante nell'annosa questione: è meglio essere amato oppure temuto? Si conclude decretando che la posizione più utile viene ad essere quella del principe temuto, ovviamente. Quindi ci rendiamo conto che spesso il mondo, e Satana sta dietro tutto questo, crea dei meccanismi nei quali molte volte chi ha potere, chi ha l'autorità, si trova invischiato in queste cose assolutamente terribili, che vanno poi, tra l'altro, contro ogni legge di Dio, anche perché ti fa nascere l'odio, fa nascere il dubbio, la cospirazione, le cose fatte di nascosto, eccetera. Tutte cose che la Bibbia ci dice di state lontani da queste cose, state lontani dalle persone che fanno queste cose. Un'altra scrittura molto importante, siamo quasi alla fine. Voglio ricordarvi la vicenda dei carboni ardenti, perché per me è stata una cosa veramente illuminante. Vi ripeto Proverbi 25:22: perché così accumulerai carboni ardenti sul suo capo e l'Eterno ti ricompenserà. Bene. Adesso vi chiedo cortesemente di andare in Giobbe. Ricordiamoci che le nostre preghiere per i potenti non sono dei giudizi, non sono delle condanne, ma noi abbiamo lo scopo di far accumulare questo senso di vergogna e di questo senso di aver peccato in queste persone. Giobbe capitolo 34, 22, c'è una parte che è collegata, se vogliamo, coi carboni ardenti. Allora, 34, dal 22 al 26. Non vi sono tenebre né ombra di morte dove possano nascondersi i malfattori. Dio infatti non ha bisogno di osservare a lungo un uomo prima di farlo comparire davanti a sé in giudizio. Egli fiacca i potenti senza fare inchiesta e ne mette altri al loro posto, poiché conosce le loro opere, li abbatte nella notte e sono distrutti. Fate attenzione al 26, li colpisce come gente malvagia alla vista di tutti. Abbiamo detto, i carboni ardenti sono una cosa che nell'antichità veniva fatta pubblicamente, che rendeva le persone fra virgolette vergognose dell'atto che avevano compiuto. Qui ci dice che Dio agisce e colpisce i potenti come gente malvagia alla vista di tutti, che potrebbe sembrare una cosa strana, perché dice: ma come? Colpisce i potenti alla vista di tutti, cos'è? La gogna del Manzoni? La colonna infame? No, perché in realtà questa vista di tutti, se andiamo nell'ebraico, questo vedere, il fatto che tutti siano presenti, non è a titolo di scherno o una cosa brutta del genere, perché la traduzione ha più a che fare con guardare e discernere, guardare e avere esperienza, guardare e percepire. Quindi vuol dire che siamo di fronte ad un giudizio, cioè li colpisce come gente malvagia alla vista di tutti, vuol dire che ci sarà un giudizio pubblico di queste persone e questi carboni ardenti avranno il loro effetto su queste persone. Quindi, per concludere, Ecco che accumulare carboni ardenti sulla testa dei potenti è un lavoro che dobbiamo fare ora. È un tipo di preghiera che dobbiamo fare ora. La dobbiamo fare con convinzione, perché un giorno questi carboni ardenti avranno un'azione sostanziale e vera su queste persone, che ci possa piacere o no. Però è una cosa che dobbiamo fare. Quindi bisogna pregare con un obiettivo, bisogna pregare in modo fervente. E concludo con questa frase. Ricordatevi che un giorno, se saremo degni, saremo noi a regnare. E chi ci dice che qualcuno di voi, di noi, non avrà, adesso ne cito due perché, un Trump, un Putin o chi che sia, che dovrà educare. E dovremmo spiegargli la nostra via. Magari questa persona ci dirà, sì, ma io non so chi sei. Noi potremmo rispondere, sì, ma io ho pregato per te.